dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 15 novembre 2021, nelle preparazioni per la puntata 600, ovviamente una cosa si dimentica, si torna agli antichi fasti, si dimentica l'introduzione e si improvvisa così, tanto sono le solite cose, le notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo per la 600ª volta, qui è Franco Solerio.
Da un emozionatissimo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E da uno spumeggiante studio di Milano, Michele Di Maio.
Si ritorna alle antiche cose. Quanto tempo è? Per quanto tempo abbiamo fatto le introduzioni senza prepararle, senza scriverle oggi?
Allora, sicuramente la 100, la 200 e anche la 300. Forse la 400 l'avevi preparata.
Ed è venuta peggio della 100 e della 200.
Grazie, Maga. Ringrazio sì, per la fiducia.
Sì, sì. No, ma viene molto meglio quando non la prepari. Capito?
Ma dice sempre le stesse cose, so sei puntate 00 che dice sempre le stesse cose, che non ha preparato l'introduzione.
Non ci crede più nessuno, lo sanno che la prepari.
No, si nota quando la preparo, quando non la preparo si nota. Auguri ragazzi, auguri.
Auguri.
Ragazzi, 600, 600 quanto fa? 12 anni più sì. O meno?
Sono quasi 13, sono 12 e mezzo direi, così a naso.
Eh sì, alla fine andiamo al ritmo di 200 puntate ogni poco meno, di, no, 100 puntate ogni poco meno di 2 anni, quindi auguri.
Eh sì.
Caspita ragazzi. Il problema, lo dicevo in una di quelle delle nostre conversazioni in Back Channel, è che dopo un po', no, la 100 mi ricordo facemmo l'impossibile col Club 100,
le pergamene.
Le pergamene, eccetera, eccetera.
Po' basso.
La 200 stappammo, la 300 i fuochi d'artificio. Adesso hai capito, girate le 500, ormai è chiaro che il prossimo obiettivo è la 1000, però la 1000...
Non faremo niente come
di sta 8 anni. Io tra 8 anni, a verità, spero.
Ma come, alla 1800 anni? Sì, è vero, 8 anni un po'.
8 anni, il momento più, momento meno.
Che c'hai da fare?
Bisogna accelerare un po', dai.
Vabbè, insomma,
facciamo una numerazione doppia.
Sono 12.
Dividiamole a metà.
Grat, ma insomma.
A tre quarti d'ora, zacchete.
Vabbè, insomma, ragazzi, qui mi hanno fatto lavorare, mi hanno fatto preparare tutta una serie di cose. In realtà hanno lavorato anche Michele e Massimo. E hanno deciso unilateralmente, ha deciso Michele di fare una cosa nuova per la puntata 600, di fare una carrellata delle cose intelligenti, poche o stupide che abbiamo detto nelle puntate X00 degli ultimi anni, cioè nella 100, nella 200, nella 300, nella 400, nella 500. In realtà io la 500 non l'ho considerata perché sono andato ad ascoltarla, ma è talmente recente che...
No, ma infatti se guardi anche i miei appunti è tutto uno scendere di sempre meno appunti puntata sì. Dopo puntata. La 100 c'ho un bel paragrafetto, la 200 un po' di meno, la 300, 400 ho scritto tipo una riga, la 500 niente.
500 niente perché il Covid ha fatto questo effetto time, non warp, perché warp si allarga, no, invece no, è un time shrinking.
Vabbè, warp si distorce.
Sì, ma in questo caso è uno shrinking, è un time shrinking.
Ok, va bene. Time shrinking, time shrimping.
Let's do
con i gamberi, con i gamberetti.
Esatto. Let's do time shrimping.
Michele, io però ho solo le tue cose della 100 e della 200. Non so se poi ne hai fatti degli altri.
No, non ne ho fatti altri, perché figura di non ho pia da punti, figura di se faccio
fare un... Ma io ho detto la 100 e la 200.
Ma le ho ascoltate tutte.
Ce ne abbiamo fin troppe. E poi, dai, oggi si preannuncia una puntata lunga, perché poi abbiamo anche qualche notizia della settimana, perché non possiamo mica fare una puntata digitale senza notizie della settimana. Se non vi piace le puntate lunghe c'è il tasto forward, o se utilizzate una app per ascoltare i podcast un po' intelligente ci avete i capitoli,
cosa volete dire. Al limite c'è il tasto unsubscribe, però insomma vi perdete altre puntate che
purtroppo non c'è il tasto unsubscribe parziale, no, tipo sì, voglio ascoltare questo podcast ma senza Franco Soleri.
No, questo è
che
poi complicato
automaticamente tutte le sezioni in cui c'è,
però lo possiamo
ma poi dura 5 minuti sto podcast,
lo possiamo implementare volendo. Dammi una versione short.
Sentite un po', va bene, allora okay. Cominciamo ad ascoltare qualche segmento, comincio da quelle
ci sorprendi?
Dai, cominciamo con quella del 100, vediamo Max sì. Che mi mette un si stappa, direi che qui praticamente facciamo un... No, però dobbiamo prima stappare oggi. Che cosa dici?
Io quello chiedevo, ma stappiamo
dobbiamo
dopo.
Dobbiamo stappare oggi.
Io ho già stappato.
Michele è già arrivato. Le bonzo. Va bene, ci sta. Io, Max, tu hai portato un...
Io ho portato un single malt giapponese, perché insomma un po' di raffinatezza su questo.
Trasparente, perché ovviamente c'è l'etichetta specchio e ti riflette scusa, il verde.
Vabbè, però vabbè. Che dobbiamo fare?
Anch'io voglio testare la bottiglia sul green screen.
Io sono sull'italiano, oggi col mirto voglio brindare.
Col mirto, con i superalcolici,
Io ho portato la coppa, ragazzi.
Ma giusto un cicchettino, anche perché... Dai.
Sì, vabbè, dai, è chiaro, facciamo, giusto.
Perché insomma, digitale è una cosa seria, non possiamo mica dire, cioè, la droga va bene, ma l'alcol dobbiamo andarci piano. Allora, cin cin ragazzi, tanti
prosit,
tanti
signori,
auguri.
Altre 600 puntate.
Adesso possiamo rivelare che nella puntata 200, quando mi chiedesti di stappare, feci così.
Tra l'altro, no.
Ebbene sì.
Non avevamo ancora il video.
L'avevo stappato, ma diciamo, appunto, il suono era più simpatico.
Tra l'altro, credo che la mia signora di solito prepara anche la torta. Adesso ci vorranno i 20 secondi di ritardo del buffering.
Il delivery non è ancora arrivato.
In modo che lei capisca.
Secondo me arriva adesso. Vediamo.
Penso 10, che questa puntata 9, andrà un po' sul
8. È in anticipo. Oggi abbiamo buffering ridotto. Oggi in anticipo abbiamo. Vieni di qua,
arriva,
fatti vedere,
vai,
di Digitalia, una volta ogni 600 puntate almeno, vieni giù, metti giù, vieni qua, ciao, fai ciao.
Ciao Luisa.
Abbiamo la puntata 600.
È vero,
non si vede, c'è lo zero.
Con le candeline trasparenti.
Però vedete le tre fiammelle?
Le candeline diventano trasparenti. Le
io lo sto guardando sul BS, quindi non ho ancora visto la torta.
Fatica a trovarle.
Sono bellissime le candeline trasparenti.
È meraviglioso.
Ecco, è un effetto.
Si vedono le fiamme.
Michele, comunque Max, c'era. Al 3 soffiate. 1, 2, 3. Eccoli qua, perfetto.
Comunque in una delle puntate
però non vale
00,
perché mangia solo lui,
tra l'altro, in una delle puntate 00 c'era la famosa diatriba delle candeline di Eloisa. Adesso sono curioso di sapere, le ha trovate facilmente le 600?
Le hai trovate, chiedono se le hai trovate facilmente.
Ma ha fatto 600, dai.
Dice che le ha trovate facilmente, oramai c'ha il suo pusher di candeline numeriche digitali
da 600.
Va bene, intanto che mi arriva la fetta di torta, io inizio a riprodurre, inizio a riproduzione.
Vai DJ.
Allora, vediamo se qui si apre qualcosa con questa cosa qua. Eccolo. Allora, siamo pronti? Facciamo lo stesso giro della sigla?
Ok.
Allora, dall'EMI Studio Liguria 1 di Sanremo. E qui abbiamo proprio stappato.
Dallo studio cibernetico di Avellino.
Questo lo conosco. Milanese. Io non mi ricordavo comunque di essere nell'accento.
Becky.
Cos'era?
Quello di
era Becky che svitava.
Il coso
del tappo di vodka.
Ragazzi, alla salute, altri almeno 100 e poi più 100 e poi più 100 di questi episodi.
Franco si è andato un po' corto sui 100. Siamo arrivati ai 600.
Ascoltatori.
Arriveremo piegati a questa sera, alla fine della trasmissione. Vabbè, qui non è che ci sia tanto da commentare, Max.
No, era
una cosa simbolica, sì.
Tra l'altro era simbolico.
C'avevo anche il gingolino per...
Un altro argomento interessante è Google Plus. Avete visto che Mark Zuckerberg è il più seguito su Google Plus?
Non Franco Solerio?
No. Solerio non c'è proprio nei primi 10, mi dispiace.
Non c'ero. No,
perché mi hanno tolto perché avrei fatto fare brutta figura. Capisci che se Zuckerberg ha 100.000 follower e io ce n'ho subito 12 milioni, 13 milioni, una cosa del genere.
Certo, insomma,
le cifre si danno così oramai sulla rete, no?
Tu che sei dentro, raccontaci.
Un altro.
Ma pensavo facessi sentire tutta la mezz'ora abbiamo parlato di Google Plus.
Ragazzi, io ho selezionato quello che ha messo De Santo.
Era il 2011.
Era il 2011, ore buttate nel nulla considerando la fine che ha fatto Google Plus.
Anche se dobbiamo dire che in realtà nella lunga discussione, come
c'è
sempre,
c'è stato qualcuno che
il saggio Becky l'ha beccata subito.
Abbiamo selezionato la stessa clip, Max. Vai DJ,
devo andare avanti, disco. Mi sembra di capire.
No, sinceramente io non riesco ancora a vedere nulla che possa spingere la gente a trasferire tutti i suoi contenuti o a riniziare una vita sociale all'interno di Google Plus, perché...
Ecco, questa era la...
Scusate, ma vogliamo dire chi era sto signore? Dato che magari c'è gente che tipo nelle ultime 500 puntate
il mito, non è vero, non è vero, poi è ripassato
200 e 300 se non sì, ricordo sì. Male.
Comunque effettivamente la discussione su Google Plus ci prese perché c'era il Doc era un fan dei Circles. Perché effettivamente poi i Circles
Michele piacciono gli Onion Rings, a me non possono piacere i Circles
i Circles di Google Plus. Ma poi si sono ritrovati mai da qualche altra parte i Circles, in senso così come erano?
No, no, effettivamente come idea c'è Instagram che, su cui puoi
mi ricordate
dire, scegliere una cerchia
cosa avevano,
più stretta.
Cosa avevano di diverso dai groups, ad esempio, di Facebook, i Circles?
Che li sceglievi tu, cioè il gruppo tu ti iscrivi. Mm. Beh, forse anche i Circles, sai che non mi ricordo. Però, no, forse, però io, circles... almeno inizialmente, secondo me, potevi tu crearti un Circle di follower e avere il Circle di Digitalia e fare aggiornamenti di tecnologia soltanto a Digitalia, mentre invece quelli sul le torte al tuo circle pasticceri e quindi scegliere era un po' quello è lo scopo della discussione.
È chiaro che l'idea erano i gruppi comunque, no, però mi ricordo che c'erano, sono passati 10 anni, sbariti nel nulla, però mi ricordo che c'era un po' di
base,
dire, un minimo di interesse verso questo tipo di modalità.
Però è stato bello quando, facendo questa carrellata, ho riascoltato nomi che non sentivo da letteralmente 10 anni, tipo Picasa, tipo Google Wave,
Google Wave,
Go Walla, ci sei.
Cos'era Go Walla?
Go Walla era il competitor di Foursquare. Tempi passati.
Era Foursquare. No, quello me lo ricordo. Ma è ancora in piedi Foursquare, secondo me.
Beh, so che vendeva dati ad altre aziende.
Ecco.
Tu lo usavi molto Foursquare, mi ricordo.
Usicchiavo Foursquare.
Carlo Becchi era l'appassionato di Foursquare.
Sì, no? Anche perché erano quei social che inizialmente o le usavi nelle metropoli, se non era come il deserto dei Tartari. Era...
Certo, Carlo Becchi a Savona.
Delle localizzazioni. Vabbè, Savona è una metropoli, scusate. E che metropoli? Vado avanti, va.
Vai, vai.
Truth titolava ieri Facebook is the new MySpace.
Ecco,
in maniera abbastanza... ovviamente è una provocazione, possiamo...
nulla esclude che lo diventerà. Ecco.
Il meme, oggi diciamo che è un meme, va di moda scrivere cose del genere, ma come dice Carlo, è molto, molto difficile. Anche perché Google ci ha abituato a una brutta abitudine, a stancarsi presto di quello che fa. Wave, perché era probabilmente uno strumento che serviva a
Google. Franco del 2011 ancora non ne sapevi niente.
No, questo è 2013, questo è la 200.
Facebook no, è la 100.
Era probabilmente
la 100.
Di lavoro e basta.
Peggio, Wave è stato preannunciato come la fine delle email.
E voilà. Buzz è stato sommerso da un hype negativissimo per le polemiche sulla privacy, dell'intrusione sulla privacy. E vedremo qui, però Google ci ha abituato ad avere molta poca pazienza. Facebook, prima di raggiungere il livello che ha di pervasività della popolazione mondiale che ha oggi, ha avuto delle fasi di crescita molto molto lenta, poi ha avuto un'accelerazione micidiale 2 anni fa, ma non è stato inventato 2 anni fa Facebook. Facebook ha avuto 2 anni in cui c'è stata una fase di adozione a livello universitario, poi lentamente un allargamento alla comunità geek americana, poi alla popolazione americana.
E qui Michele becca il doc.
Esatto, qua poi
adesso l'impressione
la comunità geek mica tanto
arrivare allo stesso livello è subito, e questo credo che sia molto ma molto difficile.
Solo un piccolo appunto, secondo me invece no, perché Facebook non è passato per la comunità geek su.
Vedi? Bravo Michele del passato.
La solita maestrina del cacchio.
Lo dovevi licenziare allora.
Ma infatti, ma sai quante volte me lo sono detto?
No, quello è il momento.
Sapete la cosa che mi colpisce di più di ascoltare queste puntate, specialmente all'accento? Avevo ancora tutti i settaggi per l'audio della trasmissione per Rockcast Italia. Sembra di sentire una trasmissione tipo la Hit Parade con le voci super pompatissime.
Pensavo che dicessi avevo ancora tutti i capelli, ma
l'avevo già perso un bel po'. Aspetta, c'ero ancora.
A me la notizia che ha colpito è questa chiusura duplice del servizio, quello lì di monitoring delle case, no? Dell'energia in casa, che hanno chiuso sia Google
qui
che
non mi ricordo di cosa stavamo parlando.
Vagiti di IoT,
l'aveva accennato la settimana scorsa.
Poi ha stretto giro.
Mi ha colpito infatti questo doppio abbandono.
Chissà anche Mike. No, aspettate.
Guarda che non sapevo nemmeno che Microsoft avesse qualche servizio.
Non lo so ancora oggi, Michele, del passato.
Microsoft aveva un Home Energy Monitoring Service chiamato Home, nome scelto molto bene direi, e anche quello pochi giorni dopo l'annuncio del servizio di Google che era Power Meter è stato terminato.
A cosa servivano esattamente questi servizi?
Credo questo appunto Home Energy Monitoring Service, immagino che servissero a fare telecontrollo dei consumi energetici, quindi il contatore dell'energia elettrica, non so se anche degli altri degli altri.
Qual è l'interesse per questa clip? Che erano i primi vagiti della
i primi vagiti dell'IoT, siamo sempre al 2011 ed era appunto vedere che ci si muoveva in una certa direzione che poi avrebbe preso un corpo così imponente come quello dell'IoT
con una direzione però completamente diversa da quella su cui erano concentrati in quel momento i big, no? Allora erano concentrati sul misurare il consumo energetico della casa. Oggi si fa con la domotica, ci mancherebbe, ma non è il motivo per cui la domotica entra nelle case della gente, no? La domotica entra nelle case della gente perché la gente ha piacere a cambiare la luce dicendo all'assistente vocale di turno mettimi
accendi spegni
mettimi le luci rosse.
Comunque scusate un attimo, in questi cambi tra passato e presente, diciamo quando smettiamo di parlare quando inizia il passato
è vero,
viceversa. Perché sull'accento ancora perché ci sono delle evidenti differenze sull'equalizzazione dell'audio. Più andiamo avanti,
allora metto i forward, metto l'effetto sonoro quando si passa da uno all'altro. Poi hai messo, Michele, un clip sull'oblio dopo un anno e mezzo, ma credo che sia la stessa cosa che abbiamo ascoltato prima.
Esatto,
da Max.
È quello di Google Plus.
E poi quello sul fruscio, è interessante?
È una cosa interessante, meta interessante.
Allora.
Deve intervenire su queste cose, il garante ha altri scopi.
Certamente.
E capire quali siano, diciamo, effettivamente le spinte che vanno in questa direzione, oltre quelle che ovviamente possiamo immaginarci, abbiamo tante volte commentato.
Certo, c'è un po' di fruscio, non so da parte di chi arriva.
Fruscio mio? Sono ancora raffreddato, quindi si sente.
Vi ho tutti sullo stesso canale, per cui non so se avete dei cavi che passano vicino alla corrente elettrica. Magari...
No, è la Lettonia che è notorio che lì ci sono le.
Max.
C'hanno la gente che pedala sotto i palazzoni.
Carlo è naturalmente noise gated.
Volete che provo a staccare il microfono?
No, non credo. Di solito è Max che a seconda di come sposta i fili c'è qualche cosa.
Max cercava di spostare l'attenzione sulla Lettonia,
esatto.
Ovviamente.
Colpa mia, perché l'interfaccia audio che ha comprato Max gliel'ho
però
toccata io.
Adesso arriva la tua chiusa.
Buttali giù uno a uno e vediamo chi è.
Ammazza.
Anche la soddisfazione.
Ma sì, anche se abbiamo un po' di fruscio, ma chi se ne frega.
Incredibile. Che tolleranza che avevo.
Esatto. Quello è stato scelto per questo. Ma direi
fruscio che si sente.
Un po' di fruscio, ma chi se ne frega?
Ma cosa è successo?
C'è un selection bias evidente, Michele. Nelle puntate X00 mi fate bere. E quindi non sono più io. Ovviamente la tolleranza aumenta.
Tu però tienitela sta clip, Michele, perché futuro prossimo dovesse capitare.
Tieni la clip, che io vado avanti con i KitKat, che non capisco niente.
KitKat.
Come fai a mettere insieme il feeling che ti dà un dispositivo con un touchscreen con una merendina al cioccolato? Non puoi.
Era Android KitKat.
Esatto, è un lungo sproloquio, troppo lungo su Android KitKat.
Non hanno niente in comune. Non lo so, tra il
KitKat. Ma questo era per il nome della versione di Ubuntu.
Sì. C'è sempre una lavata di mani nel mezzo. Ecco, non so come dirlo. Non puoi mettere insieme le due cose senza lavarti le mani tra uno e l'altro.
Vedi, no? Perché tu la guardi dal punto di vista funzionale.
È come fare la pipì e mangiare, la stessa cosa.
Oh mio Dio.
Mi sembra ovvio che mi fate bere durante le puntate.
Questa è la 200, giusto?
Questa era già dalla 200, sì, adesso siamo tornati al presente. Ovviamente io gli effetti sonori li metto a cacchio per lo stesso motivo di qui sopra.
Fa niente, va bene.
Però sì, il punto di questa clip è stato, questo poi è un piccolo estratto di un lungo sproloquio che hai fatto sul fatto che Android avesse deciso di chiamarsi KitKat nel era Android 4. E no, basta.
Quanto hai venduto Android 4?
Però ci avevi molto assio.
Eh sì, perché insomma, di qualche cosa bisogna riempirle ste puntate. Che cosa vi devo dire?
No, mica male però.
A questo punto si entra in gioco Apple, che poi era la storia che dicevamo anche che dicevo durante il keynote di martedì. Vogliono arrivare, io credo, comunque al discorso del mobile payment, perché se ci metti questo più il discorso dell'impronta digitale, secondo me arriveremo a quello.
Come la metti insieme? Scusa, mi sono forse distratto. Il discorso di impronta digitale con Rebi. Ah, dici per comprare nei negozi, per attivare il pagamento ai beacon. Effettivamente. Il discorso di impronta digitale è da un po' da dimostrare quella che sarà l'effettiva.
Michele ha tirato una volata avanti 5 anni, 7 anni.
Incredibile.
Ha inventato Apple Pay 7 anni fa.
Esatto.
Potremmo quasi fare causa.
Facciamo Apple. Causa. Facciamo causa.
Dai.
Prior
facciamo causa.
Prior concept. Perché no?
Ed è stata una puntata post keynote in cui Apple aveva presentato poi anche gli iBeacon. Altra considerazione, in realtà un pelo più seria, quando quasi tutte queste puntate, soprattutto fino alla 2300, non abbiamo detto privacy forse una sola volta, ed era soltanto successivamente appunto a questa discussione sugli iBeacon, in cui Franco ha detto sì, vabbè, poi c'è la questione della privacy, però va bene. Mentre invece rimpostando una conversazione con gli occhi del 2021, una conversazione sugli stessi argomenti, sarebbe andata in maniera probabilmente estremamente diversa.
Anche se abbiamo la tematica privacy, proprio in quella puntata forse era venuta fuori abbastanza intensamente rispetto al discorso proprio di quello che stava facendo Google rispetto a quello che faceva Apple e così via, no?
Ma non so, io non sinceramente non posso chiedermi di ricordarmi.
No, la cosa che trovavo divertente riascoltando la puntata è che invece in tutto questo sembrava che Facebook, tutto sommato, non era proprio sta grande, no? Ci si chiedeva appunto piuttosto rispetto ai servizi di Google che cosa
ci facevamo molti più problemi su Google, certo.
È vero. Ma poi
potrebbe anche fare.
Allora, questo qui è partito dalla fine perché
è tutto quanto, ecco, un Lumia di quella fascia, già ce n'è qualcuno, ho avuto modo di vederli, che invece sono molto scorrevoli, fanno poche cose ma le fanno fatte bene. Chi si compra telefoni di quel genere sicuramente vuole poche cose fatte bene, può trovare un buon mercato. Secondo me per Microsoft, se imposta bene questi obiettivi di marketing, ce la potrebbe anche fare.
Vabbè, ogni tanto se si piglia.
Giulio, mi dispiace che non c'è Giulio.
No, c'era una lunghissima discussione sui vari modelli, sull'acquisto da parte di Microsoft di Nokia e così via, no?
Sì.
Non ha funzionato proprio benissimo.
Non è andata bene. Mi dispiace che non c'è Giulio per potersi difendere da questa pressione.
Quell'amministratore delegato che era un dirigente top level di Microsoft, che poi è stato messo e poi è diventato CEO di Nokia, ha venduto Nokia a Microsoft, dopodiché si è preso un pacchetto di pensionamento da qualche dozzina di miliardi di dollari. In questo momento chissà dove sarà, in giro in qualche in qualche isola della Micronesia a godersi, ad ascoltare i digitali, dire come
mi hanno beccato.
Vabbè, e vediamo un po' che cosa peschiamo, dai, saltiamo un pochino che...
Però io vedo che tanta gente non ha il codice di blocco, il PIN del telefono, proprio perché non gliene frega niente se qualcuno prende il telefono e lo apre. Gli interessa però che quando ne ha bisogno di poterlo sbloccare velocemente. Non so quanti di voi, Giulio, Michele, Max, voi avete il PIN sul telefono attivato o una password? Tu ce l'hai?
Sì, io sì.
Voi avete. No, il mio è completamente... È sicuro perché ce l'ho in tasca, se provate a metterci le mani vi do un fracco di schiaffone. L'unico livello di sicurezza è quello, ecco, il fisico, la barriera.
Sai, dipende dai contesti, io mi capita di lasciarlo sulla scrivania,
sì.
Magari mentre sto facendo gli esami.
Sì, sul comodino dei più malfamati bordelli di Salerno, lo sappiamo.
Cosa mi... Cosa la puntata 200 è del 2013.
Preistoria, ragazzi.
Quanto è cambiato questo atteggiamento? Nel 2013 io non avevo il blocco sul telefono.
Lo sentiamo con un certo orrore, effettivamente.
Ma effettivamente, vabbè, nel 2013
avevamo cose diverse.
Cioè, voi avevate le amanti e quindi capisco che avevate bisogno di tenere il telefono sicuro, ma io che sono sempre stato un ragazzo dalla specchiata
Ligio,
moralità,
certo.
Finché non mi hanno messo, no, sinceramente, a quei tempi lì non avevamo l'home banking, non avevamo il conto, non aveva neanche
tutta
PayPal,
la vita
non
nel
aveva
telefono.
Neanche PayPal sullo smartphone, per usare PayPal dovevamo andare sul computer, eccetera. Per cui, appunto, al di là della riservatezza eventuale delle comunicazioni, dei messaggi, eccetera, non c'erano certamente le problematiche di oggi.
Assolutamente vero, certo. C'era la riservatezza della tua agenda, per esempio, dei numeri tuoi di telefono, questo.
Appunto,
sì, è chiaro,
certo.
Che è un ordine di grandezza proprio completamente differente.
Cioè, se ti avessero rubato il telefono nel 2013, ok, cambiavi due password, bestemmiavi due santi.
Ma quali password cambiavi?
È quella di Gmail, magari.
Ah, dici perché avevi la posta configurata sul telefono, certamente, certo.
Queste cosarelle qua.
Certo. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Siri esce dalla beta, siamo di nuovo nel 2012.
2011.
Ok.
Che tristezza.
È un po' vintage.
Io su Siri ci avevo scommesso.
Cosa avevi scommesso su Siri, Max?
E ti ricordi, no, appunto, le previsioni del 2010 o del 2009 addirittura?
Ma sono in mezzo alle tue profezie di Nostradanus.
Abbiamo trovato il titolo della puntata.
Noi Digitalianus.
Noi Digitalimus, scusami.
Ah, no, noi Digitalimus, aspettate.
Noi
che digitali.
No, Nostradanus è più bello.
Questa non me la ricordavo, questa non
dai
me la,
fantastico,
non me la ricordavo assolutamente.
No, e questa io l'avevo scelta perché Siri sta ancora in beta, giusto? Sono passati 10 anni ma non è cambiato niente, che tristezza.
Allora, qui torniamo un po' più indietro, un po' più avanti, ecco. 300.
Ho letto di Michele che hai messo le mani su qualche cosa delle nuove uscite di Valve, Steam Controller, console, come si chiama la varia roba di Steam, Michele?
Sì, Steam Link e Steam Controller, preordinati qualche mese fa quando ci fu l'annuncio al GameStop e ritirati venerdì scorso, quindi appunto da una parte il controller in salsa Steam, che è molto simile come forme a quello ad esempio dell'Xbox 360, cioè dell'Xbox in generale, con la particolarità che ha due trackpad, quindi invece dei tasti in alto a destra c'è un trackpad, e la stessa cosa il gamepad, oltre ad essere la classica croce, oltre ad essere a funzionare da tasto, funziona anche per... da trackpad, appunto.
Quindi è una roba touch proprio, cioè con il trackpad
è una
classico
roba touch
tipo...
perché nell'idea di Valve è quella di adattarsi a qualsiasi tipo di gioco, di gioco dallo strategico al first person shooter.
Cos'è rimasto di sta roba qua?
Ma in realtà non dico che li uso continuativamente, però il gamepad è lì vicino al PC, che è nell'altra stanza, il PC da gaming, e ogni tanto uso quella perché effettivamente è molto comodo,
è
ancora molto ergonomico.
È ancora in vendita?
No, figurati,
è roba
assolutamente.
Da.
roba da nostalgici. E anche ti dico, lo Steam Link forse era stato durante il lockdown dell'anno scorso che l'ho tirato fuori, l'ho riattivato e ci ho giocato sulla TV e continua a funzionare.
Sulla TV a tubo catodico, immagino, non credo che andasse ovviamente, a più di 320x200 come risoluzione.
No,
vabbè, retro gaming, dai, è un po'
no, no, 1080p ci arrivava tranquillo.
Sì, a 1080, va bene, fantastico. Certo, sull'altro lato della medaglia è uscito proprio in questa settimana questo lo chiamiamo scandalo, serie di notizie abbastanza critiche nei confronti dell'applicazione per iOS di Facebook che in qualche modo avrebbe dei comportamenti surrettizi rispetto a quanto indicato dall'utente. iOS fa di tutto per lasciare l'utente in controllo di quanto le applicazioni possano lavorare in background in modo da risparmiare batteria, da sapere che cos'è. In qualche modo pare che l'applicazione di Facebook riesca ad aggirare tutti questi controlli. Anche con la disattivazione dell'aggiornamento in background, la pagina delle statistiche hanno visto che in realtà Facebook consuma una quantità di batteria spropositata e ha delle percentuali di tempo di esecuzione in background molto maggiori di quelle che dovrebbero essere ammesse secondo le impostazioni. Quindi era il 2015
e già Marchetto era già uno stronzo.
Ecco, hai detto. Ma però fondamentalmente così.
Secondo me era un po' nella culla, diciamo la cosa.
Era lì che cercava di inventare i primi modi per fregarci.
Sì, sì, Petri me lo segno.
Rubava batteria, poi ci ha rubato la democrazia.
Poi dopo, esatto, è così, no? Si inizia rubando tempo di esecuzione in background, esatto, è una gateway drug.
Con le cani?
E si finisce a interferire con la democrazia, esattamente. Va bene, poi abbiamo dalla 400 la crisi dell'editoria, che non è ancora finita a quanto pare, invece la fine della net neutrality, ecco quella possiamo ascoltarla, la fine della net neutrality, perché... In America aboliscono la net neutrality, ci stanno riuscendo, ci sono molto vicini.
Ma sembra che ci sia un pericolo concreto, vediamo adesso come andrà. Effettivamente i voti che hanno di questa FCC repubblicana sembra ci siano e quindi
sembra che abbiano truccato la consultazione popolare. Sembra.
Sì, anche questo vedremo se inciderà o meno. Sicuramente la tensione governativa a spaccare questo status quo a favore di un internet a doppia velocità è...
Allora, qui siamo nel 2017.
17?
Sì.
2017, sono quattro anni fa.
Quella legge, bisognerebbe andare a vedere quella legge che fine ha fatto.
È stata approvata. Perché alla fine era stata approvata. Non so se vi ricordate tutta la successione degli eventi. Fondamentalmente, dopo che era stata votata una risoluzione qualche anno prima dal Parlamento americano in favore della net neutrality, Donald Trump, poco dopo la sua elezione, ha messo sullo scranno di FCC Ajit Pai,
sì.
Ex lobbista sfegatato per le telco americane, che ha proceduto a smontare e ha di fatto complice, non mi ricordo se c'è stato anche un passaggio legislativo o qualcosa del genere, ma fondamentalmente hanno abolito la net neutrality. Sono andato a controllare e ancora oggi rimane negli Stati Uniti in vigore la regolamentazione, quella che era stata studiata dall'amministrazione Trump, che sinceramente nel 2017, quando si stava per avvenire questa cosa qui, ne abbiamo parlato noi, commentatori americani ne hanno parlato all'infinito, come di una tragedia apocalittica. Sarebbe finito tutto, sarebbe finita l'era di internet libero, saremmo finiti tutti a pagare internet a spezzoni, quindi 20 euro al mese se vuoi solo la fascia più lenta, 25 se vuoi anche accedere ai siti, quelli che altrimenti sarebbero penalizzati, 30, insomma una roba tipo, no, tipo il menu di Sky a seconda di quello a cui vuoi accedere. Mi sembra che di tutto questo non sia successo assolutamente niente. Per cui
Io darei la colpa sempre a Giulio Cupini per le previsioni sbagliate.
Sì, ma
se ti ricordi, io feci a quell'epoca un'osservazione sul fatto che, appunto, dipende da come viene implementata la cosa, perché il concetto astratto di net neutrality poi di fatto non funziona, perché se fosse applicato esattamente così per come sono fatti i flussi TCP e IP, di fatto la rete non funzionerebbe. In ogni caso ci vuole un controllo tecnico sui router per garantire che non ci sia, come dire, un assorbimento totale della banda da parte di qualcuno, no? E quindi non avere poi un effetto effettivamente di affogamento.
Tu parli a livello di interscambi, parli a livello di rete profonda, invece qui si parla della vendita, dell'accesso al computer di casa, della persona, del pubblico, ecco. E quindi sono due livelli diversi. C'è, oggi c'è la possibilità, evidentemente, o per dinamiche commerciali o per, anzi credo solo per dinamiche commerciali,
penso per dinamiche
non
commerciali.
È convenuto a nessuno fare quel tipo di ragionamenti e fare un internet. Sì. Nulla toglie che potrebbe sempre succedere in presenza di una legislazione del genere, però quello che era il dramma che doveva succedere, per il momento non abbiamo visto niente del genere. Va bene, direi che con i ricordi dal passato,
momento nostalgia,
siamo fatti una bella carrellata. Mi date 2 secondi per ringraziare il nostro sponsor squarespace.com e poi cominciamo con le notizie, quelle attuali, quelle di quest'anno. Torniamo un pochino più. Squarespace è il nostro sponsor, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet. Facilissimo da usare, non ci sono plugin da installare. Utilizzate, aggiungete le varie funzionalità sulle vostre pagine trascinandole dal pannello di controllo esattamente nel punto dove le vedranno i vostri visitatori. Qualsiasi elemento, immagini, gallerie, portfolio, player audio, video, mappe. Ci sono elementi per qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno, tutto posizionato con un click del mouse. E poi Squarespace è fully managed, che vuol dire che una volta che avete messo i contenuti li dovete aggiornare se sono da aggiornare, ma non dovete rincorrere bug, aggiornamenti, compatibilità, plugin vari. Tutto è un ambiente unico che viene sorvegliato, tenuto funzionante, aggiornato e soprattutto mantenuto sicuro dallo staff di Squarespace. Voi non dovete fare assolutamente niente se non appunto badare ai vostri contenuti. Il sistema include strumenti per la realizzazione di negozi online completi, per cui carrello, inventario, ordini, lista clienti, checkout, carta di credito, tant'è che è utilizzato da decine di migliaia di negozi in tutto il mondo. Inoltre Squarespace ha design unici e originali con molte opzioni di personalizzazione per rendere il vostro sito assolutamente unico senza dover installare un singolo plugin. E come mi ricorda il nostro ascoltatore Andrea, quando prepari un sito utilizzando uno dei moltissimi temi disponibili, Squarespace ne crea automaticamente una versione adattata per la visione su cellulare e su tablet. Se avete problemi di qualsiasi tipo, supporto utenti 24 su 24, 7 giorni su 7 a disposizione sia per gli utenti paganti sia in trial gratuita, perché sì, c'è la trial gratuita. Squarespace.com/digitalia, andate da quelle parti e attivate la vostra trial gratis, non mettete neanche la carta di credito, quando scade ve ne dimenticate, non c'è nessuna sorpresa. Il giorno però che ve ne ricorderete, oddio Squarespace, cavolo, devo fare un sito veloce per la zia, per l'amico, deve essere bello ma non ho tanto tempo, ricordatevi che avete diritto, in quanto digitaliani, allo sconto del 10% sul primo anno di abbonamento. Come fate? Inserite il codice coupon digitalia, dove c'è scritto promo code, lo mettete e automaticamente Squarespace vi sconta il 10% sul primo anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Olè, allora.
Anche Squarespace è un nostro sponsor storico.
Il nostro sponsor storico.
È il nostro sponsor storico.
Certamente.
Perché veramente è presente da...
È un rapporto di lunga data, di fiducia, loro si fidano di noi, noi ci fidiamo di loro, loro devo dire si fidano molto del mondo del podcasting in generale, ma in Italia credo che abbiamo fatto da apripista, non so se in questo momento c'è cosa, ma è un'azienda che è quasi una partner, no, ci fregiamo quasi, tutte le volte che facciamo una pizzata, che incontriamo qualche digitaliano eccetera, ci raccontano grazie, perché ho dovuto fare con Squarespace, ho fatto, c'era anche, no, vabbè, chiudiamo il segmento Squarespace sponsor e vari e iniziamo con le notizie della settimana. La prima è quella della, l'avete vista, la carta di credito di questa sera. Questi ricercatori che hanno creato una rete neurale che è in grado di indovinare il vostro PIN della e carta basta. Di credito, semplicemente analizzando da lontano una ripresa con la telecamera che vede le vostre dita, anche se sono coperte dalla mano, analizzando i movimenti, il 50% delle volte 40. Vi indovina, il 40% delle volte vi indovina il numero della carta di credito. Voi non lo sapete, ma la rivoluzione robotica comincerà così,
quello
con
dicevo,
una carta
ma,
di credito
ma lo arrendiamoci direttamente dai.
Come le comprano le armi,
come col codice del cellulare, come col PIN del cellulare, a sto punto togliamo il PIN dalle carte di credito.
Esattamente. Sì, vabbè, poi ci sta appunto tutta la, diciamo, come dire, la descrizione delle contromisure. Fatevi il PIN a 5 digit invece che a 4, coprite
la perché a 4 la becca, a 5 no.
A 5
a 4 la becca,
25%
e a 5 si abbassa proprio nettamente
un pochino,
la percentuale.
Sì, però,
cioè, direi che è l'ultima la
però,
tira a casa.
Da 40 per ora, vabbè, certo. Ok, chiaro. Insomma, sì, niente, siamo spacciati.
Notizie più interessanti: il 15 novembre parte l'anagrafica nazionale online.
Oggi
io mi sono aggiunto alla notizia scelta da Michele perché Avellino è l'unico capoluogo d'Italia che non c'è.
Ci sarà un
digital divide.
L'unico capoluogo.
Complimenti.
Complimenti.
Andando su, a meno che non siete di Avellino, è di circa un'altra ventina di comuni, se non ricordo male.
Sono 63 in tutto.
Ok. Quanti altri 62?
Quanti sono i comuni d'Italia? 8.000.
8.000.
Okay. Quindi dai, poteva andare peggio, a meno che, ripeto, non siete di Avellino, e andate su ANPR,
voglio che l'ascoltino questa,
anpr.interno.it, è possibile scaricare gratuitamente per tutto il 2022, ci deve essere una promozione o qualcosa del genere, alcuni bellissimi certificati, come il certificato di nascita, quello di matrimonio, di cittadinanza, quello di esistenza in vita, di residenza, vabbè, non li leggerò tutti quanti, ma si tratta di una quindicina di certificati. Ho provato a scaricarlo e stranamente funziona tutto.
Allora,
questo volevo chiederti, hai provato?
Lo scarichi immediatamente, te lo genera immediatamente.
Un bel PDF firmato.
L'articolo era scritto veramente con i piedi, perché da quello che ho letto sembrava quasi che tu attraverso il sito facessi la richiesta. Dopodiché questa richiesta veniva recapitata nel cassetto impiegato dell'anagrafe, che faceva il certificato, lo scannerizzava e te lo metteva nella tua casetta e poi dovevi ricollegarti e riprenderlo. Sembrava una roba del genere, invece
no, dai, no,
confermo che è tutto immediato e vi dà anche una bellissima preview prima, quindi nel caso fate uno screenshot come per il Green Pass di settimana scorsa,
se volete fare prima ancora.
Però no, stranamente funziona bene.
C'è un grosso, posso testimoniare che c'è un grosso investimento di digitalizzazione dei servizi di questo tipo, tra cui appunto quelli anagrafici. Poi alla fine sono quelli comodi, no? Cioè, diciamoci la verità, che effettivamente il fatto di non fare le file.
Avete notato che Anagrafica Nazionale Online lo scrivono sempre per esteso?
Adesso arriva il colpo mortale. Arriva il colpo mortale.
Non è che hanno scelto proprio un buon acronimo, detto sinceramente.
Vabbè, che facevano? Dai.
La grafica nazionale digitale, non lo so. Cioè, non è che ci voglia molto, no? And va bene, era un po' più. Vabbè, comunque.
Si chiama NPR.
NPR.
Si chiama NPR.
Ah, no, beh, sull'articolo, sul titolo dell'articolo che avete messo voi si chiama Anagrafica Nazionale Online.
Ah, però la O, vedi che minuto
era per spiegare. Scusa.
Ah, invece quella ufficiale
Anagrafica Nazionale della Popolazione Residente. Ampr.
Va bene, perfetto, per cui c'è anche la puzzetta, c'è anche il prr. C'è giusto
per nacchietta.
Ringraziamo Ringraziamo Miriana. Miri 1919, recensione assolutamente negativa. Siete troppo bravi, preparati, ma vi sembra giusto? Non riesco a saltare una puntata, non riesco a disfarmi di voi. A parte gli scherzi, grazie, grazie per quello che fate. Digitalia è uno dei miei podcast preferiti. Io lo continuo a consigliare, e forse è il podcast che, se ne dovessi scegliere solo uno da ascoltare, sceglierei, oltre al mio che, mentre registro, per forza devo sentire in diretta. Miriana Novella. Grazie a Miriana, collega,
grazie,
e ascoltatrice.
Miriana, io avevo letto invece questa recensione assolutamente negativa, e devo dire con un certo patema, anche con la curiosità. Avevo fatto click.
Dillo che nessuna ti aveva mai detto che ti porterebbe sull'isola se fossi l'ultimo, l'unica cosa da portare sull'isola deserta. È un complimento. No. Grazie. Mira, se
facciamo anche un po' di pubblicità a Miriana, che appunto parla del suo podcast che si chiama Tenero Gheriglio.
Non lo sapevo.
Certo.
Tenero Gheriglio.
Tutti ad ascoltare Miriana, mi raccomando.
Vai, e, assolutamente.
E come avrete capito, se ci lasciate una recensione su iTunes o in qualsiasi altro ambiente, noi lo leggiamo in diretta. Potete anche utilizzarlo per salutare la mamma e qualcun altro mi aveva lasciato. Giuliano Arcinotti mi aveva lasciato. Io la recensione te l'ho fatta. Dov'è che l'ha messa?
Ma tu non me l'hai.
Podcast Addict, the best Italian podcast, not only in the field of information related to the digital world, but also because it is the one with the best audio quality that I have ever listened to, even compared to radio programs that should guarantee better quality and instead are always several levels below the levels
Radio
of
24.
Digitalia.
Yeah.
Cioè, dai. E invece scrive, io la recensione ve l'ho fatta, però non è giusto che anche io su Android voglio godere della beltà di Custamatic e della possibilità di pagare in Satoshi. Non è facile. Per me ci vorrebbe, se inizio adesso a imparare a programmare Android, probabilmente per i 120 anni potrei pubblicare una versione di Custamatic compatibile con Android con le stesse funzionalità che adesso. Però chissà, le vie del Signore sono infinite.
Magari si trova.
Arrivasse un finanziamento Angel, mi mettono $1,000,000 lì, io trovo qualche sviluppatorino che faccia il porting su Android e lo pubblico molto, molto, molto volentieri.
Ecco, subito che fai esternalizzazione. Ecco, bravo.
ragazzi, creo posti di lavoro. Scusate, quando lo fa Obama, faccio io esternalizzazione.
Certo.
Ma vai,
a Bangalore.
Vabbè. Niente pinci in tribunale. Max, leggimela tu questa notizia, commentamela un po' tu.
Mamma mia.
Ma
allora,
ma come mamma mia?
Perché ti è piaciuta?
Ma io penso che sia un indizio di qualcosa di interessante.
Allora, prego, raccontiamo la cosa. La notizia in sé dice che durante una causa di tribunale a un certo punto c'era l'avvocato della difesa, se non sbaglio.
Negli Stati Uniti ovviamente. Tutto questo.
No, scusami, l'avvocato dell'accusa, siamo negli Stati Uniti, l'avvocato dell'accusa, il quale voleva in qualche maniera portare all'attenzione della giuria e del giudice un particolare di un'immagine per fare questo ha provato, diciamo, a fare una magnificazione dell'immagine col classico gesto,
un ingrandimento del pinch. Che era magnificazione.
Scusa Max, ma qui
scusa
posso oltre ad essere il titolo della puntata
posso sollevare
una piccola obiezione
se il vostro vocabolario è striminzito,
cioè tu mi stai dicendo se io adesso apro un dizionario di italiano trovo magnificazione,
no, lo trovi ma con un significato completamente diverso.
È evidente che magnificazione
è lode solenne talvolta esagerata.
Ma dai, è perché chiaramente stavo pensando in inglese dal momento che la notizia era su un articolo in inglese, magnification,
sempre
prendetevela sempre con me, fate bene ormai, lo so, la viale del tramonto.
Ti blemiamo.
Allora, come si dice, ingrandimento, vuole fare l'ingrandimento con il pinch, a questo punto anche pinch, che cos'è, il pizzicotto?
Il pincio
sarebbe il pizzicotto, e il giudice, a un certo punto, l'avvocato, quindi questo era l'avvocato dell'accusa, dice adesso vi faccio vedere,
signor
il video
giudice, zoom, ecco, zoom. Fai così,
e l'avvocato della difesa
che è furbo.
No,
che ascolta Digitalia.
Fermi, fermi tutti.
Apocalisse perché, robotica, intelligenza artificiale. Esatto.
Perché mentre facciamo questo ingrandimento, gli algoritmi malvagi della CUSA possono introdurre degli artefatti sull'immagine. Quindi,
non sono gli, non sono gli algoritmi malvagi della CUSA.
Gli algoritmi malvagi del dispositivo.
Allora, è una questione ovviamente di forma, ma qualsiasi tribunale, qualsiasi avvocato utilizza questo tipo di espedienti per cercare di avere una cosa molto
d'accordo.
Prima del merito, in qualsiasi causa si cerca di vincere perché l'hai presentata 30
forma.
Secondi dopo per qualcosa eccetera.
Esatto,
ecco.
Certo.
E allora è chiaro che se io ti accuso di un omicidio perché tu risulti in una foto, deve essere chiaro che nella foto sei tu. Da quando le compagnie che producono software per guidare le macchine fotografiche dei telefonini utilizzano l'intelligenza artificiale, automaticamente introducono dei dettagli che non sono nella realtà, cioè è un sogno, è qualcosa che, come dire, è un'intuizione, è un'informazione che non arriva sul sensore della macchina fotografica e viene aggiunto in modo da rendere la foto migliore, più completa, più piacevole all'occhio umano, ma non necessariamente più vera. E nel momento in cui zoomi c'è la possibilità che altrettanti algoritmi, che questo tipo di algoritmi continuino a lavorare o ti facciano vedere di più le cose che l'intelligenza artificiale, che la rete neurale ha messo al momento dello scatto, o addirittura, noi non lo sappiamo, non abbiamo il codice sorgente dell'applicazione foto di Apple, che non utilizzi lo stesso tipo di cose in tempo reale nel momento in cui fai zoom per, non so, una faccia pixelata, la ricostruisce, la rende più regolare, la rende più plausibile, la rende, no, tipo quella di Blade Runner eccetera, ma non necessariamente con i tratti del viso della persona che era pixelata nella foto, ma con qualche cosa che l'intelligenza artificiale immagina. E allora io sono d'accordo
questo
con l'avvocato che dice occhio, perché se tu lo zoomi e ti sembra di riconoscere Massimo De Santo in quella foto, noi non ne abbiamo la certezza finché non abbiamo il codice sorgente di Apple. Nel momento in cui sappiamo che utilizza intelligenza artificiale, non abbiamo modo di sapere che sia veramente De Santo quello lì e che non sia uno che...
Questo è allora l'argomento sollevato dall'avvocato della difesa, anche se non era articolato in questo modo, era nella linea di pensiero che tu dici,
certo.
Cioè che sostanzialmente noi non abbiamo la certezza di come è stato implementato il meccanismo di ingrandimento e che quindi questo potrebbe in qualche maniera ricadere all'interno degli artefatti di cui parli. Certamente la discussione è davvero delicata, perché noi sappiamo che ci sono tutta una serie di interventi di appunto correzione come si dice?
Miglioramento
degli interventi di miglioramento.
Enanciamento
dell'immagine. Mi sembra però che, almeno da quello che poi erano i brani della conversazione che è stata riportata all'interno dell'articolo, di quello che poi è avvenuto davvero in tribunale, che dentro questa riflessione giusta c'è però una posizione del giudice che non è stata quella di dire fermi tutti un momento, ok, vediamo se c'è una possibilità di fare un'analisi tecnica di questa cosa e capire se quella specifica situazione fosse così, ma piuttosto un rifiuto un pochino preconcetto dell'utilizzo di questi strumenti.
L'articolo credo sia un po' semplificato, ma mi sembra di capire che il giudice non abbia detto non lo accetto, ma ha detto all'avvocato dell'accusa, ha detto se vuole che io accetti questa cosa qui mi deve dimostrare, portando dei tecnici da Apple per esempio, questa è una mia estrapolazione, ma mi deve dimostrare che siamo sicuri che non ci sia l'intervento di una rete neurale che aggiunge delle informazioni. E io credo che questo abbia senso in un processo.
Ho detto così,
oggi,
assolutamente senso.
Allora, nel succo del discorso sono d'accordo con quello che dite, però l'avvocato della difesa chiaramente non ascolta Digitalia, perché a un certo punto dice gli iPad che sono fatti da Apple hanno l'intelligenza artificiale dentro che permettono alle cose di essere viste in tre dimensioni e con i logaritmi.
Questo
è corretto, okay. Va bene.
Okay.
Ma i logaritmi
corretto te, Ars Technica.
La corretta Ars Technica, ma i logaritmi sono importanti, ragazzi. Va bene.
I logaritmi, certo. Stai scherzando. Pensavo che
un lero.
Comunque era un avvocato bravo, anche se non ascolta Digitalia, lo ascolta magari la moglie o il figlio, e lui ha sentito che c'è qualche cosa che
nell'altra stanza,
qualche zampino su questi Zoom, e che quindi ci si può appigliare.
Beh, ha beccato il punto sicuramente, certo.
Va bene, adesso Michele ci racconta perché i giovani non mettono più, anzi sono tornati a mettere le cuffie coi fili.
Quelli cool.
Allora, quelli qua, esatto, non tutti i giovani, ma solo quelli cool. Allora, articolo preso dalla parte editoriale del Wall Street Journal, quindi come dire, un articolo editoriale qualcuno che lavora nel fantastico mondo della moda, che adesso non mi ricordo come si chiama. In ogni caso, il punto è che tanti ragazzi giovani e cool, come diceva giustamente Max, adesso hanno deciso di smettere di indossare gli AirPod per varie ragioni. La prima è che sono un po' troppo mainstream, e poi parlando poi di quelle che possono essere le deduzioni corrette da questo articolo, sicuramente gli AirPods sono diventati oramai pane quotidiano per centinaia di milioni di persone. Sono soltanto gli AirPods sono più grandi tipo di Twitter, qualcosa del genere.
38 miliardi di dollari.
Ma Apple lavora su una scala immensa. Apple lavora su una scala, non so, ho letto da qualche parte, sapete che quando hanno presentato non so se gli ultimi iMac o coi portatili, gli ultimi hanno presentato anche il pannetto per pulire lo schermo,
sì,
con l'loghino Apple di una microfibra selezionata esattamente, eccetera, che costerà $39.99, una roba del genere, e facevano la stima che probabilmente se un'azienda vendesse solo quel pannetto lì, cioè se Apple scorporasse solo la parte di azienda che fa quel pannetto lì, entrerebbe nelle Fortune 100.
Esatto.
La scala oramai è quella, che cosa ci dobbiamo fare?
Madonna del Carmine.
E poi le AirPods si perdono e si ricomprano come il pane, anche perché è uno dei prodotti Apple dal prezzo di ingresso più basso, quindi è un regalo,
sì, un
super
regalo, sì.
Esatto, super
getto,
classico
super.
E poi le perdi, dici vabbè, mi sono trovato discretamente bene, me le ricompro,
soprattutto ne perdi uno e te lo vendo.
Ma perché questi giovani non le vogliono, poi non ci sono numero solo gli AirPods, ci sono anche un miliardo di altre marche di cuffie senza filo oramai, di auricolari, sì, in ear senza filo.
Certo, però secondo me anche nell'articolo, come dire, AirPod oramai è diventato quasi come lo Scotch, nel senso
il nome di un
prodotto per, esatto, un nome di categoria più che un nome del prodotto vero e proprio. E poi c'è anche un discorso a parte il discorso di Think Different, quindi nel 2021 Think Different vuol dire non comprare Apple.
Non comprare gli AirPod, non comprare Apple.
E non comprare, certo, Apple. E poi l'altro discorso è quello di una ricerca dell'estetica cosiddetta 2010 Tumblr, che insomma siamo abbastanza vecchi.
Guarda, questa me la devi spiegare. Che è 2010 Tumblr?
Cioè Max,
non
oggi
ne ha più pallida idea.
Esatto, per tornare, per essere fighi, bisogna fare una roba un po' vecchia, no? Un po' di tempo fa lo facevano gli hipster con le biciclette degli anni 60 a scatto fisso, con quelle robe lì, no? E siamo andati avanti, no? E quindi si va avanti anche. Oggi la roba vecchia è quella del 2015.
Del 2010, ragazzi, 2010. Quando Digitalia, cioè, non è che era
Tumblr,
appena iniziata.
Tumblr, cioè prima guerra mondiale, no?
Sì, proprio era così, cioè, quelle cose antidiluvia.
Gramofono e poi Tumblr sono i due passaggi successivi. Okay. Però ok, ci sta, va bene.
Insomma, gli piace sto filino, io leggevo nell'articolo. Sì,
ma no, in realtà del filino, a parte appunto la ricreazione di questa immagine, però il filino, ma come anche una qualità che magari, anzi, è probabilmente superiore, poi dipende sempre dalla cuffia che compri,
percezione,
però la compressione del Bluetooth, bla bla bla, è la percezione. E infatti cosa è successo? Sono nati gli account Instagram che glorificano questo tipo di estetica, tipo appunto questo Wired IT Girls, che appunto va a ricreare questo tipo di estetica.
Non è facile per quello che riguarda, qui è moda ovviamente.
Esatto, sì. infatti appunto
riguarda,
l'autrice.
Per quello che riguarda la moda, non è facile coniugare la moda con i prodotti che scompaiono. Cioè Apple ha inseguito questa estetica del prodotto che scompare, no? Del portatile sempre più piccolo, del telefono sempre più sottile, del computer che anche se era pro doveva essere sottile un millimetro, quindi avere la batteria che durasse un quarto d'ora, che hanno senso e tirano nei confronti di certe categorie, di certe, ma coniugare la moda con qualcosa che non si vede, che scompare, è molto difficile. E pensate alla campagna degli iPod, ve le ricordate la campagna pubblicitaria dell'iPod? Erano sfondi a colore unico, colori vivaci, certo, il verde, il viola, eccetera, sagoma dell'omino della donnina che ballava nero, completamente nero, e si vedeva solo il filo bianco delle cuffie, certo, ed era di un
nero.
Era
nero il filo?
No, era bianco. L'omino era nero, no, il filo era bianco. Eh sì, sì. La cosa classica del filo dell'iPod è che era bianco ed era diverso, sì, da tutti gli altri, ma sì, era iconica quella immagine lì. Ed era una cosa che non solo si vedeva, ma si notava di più perché era bianca, ce l'avevi proprio nella faccia proprio. E non oggi il prodotto è di Tim Cook, è il contrario, è la cuffia che sparisce, dal punto di vista dell'utilità sparisce ed è fighissima, è comoda, eccetera, può diventare anche trasparente nell'utilizzo invece che schermarti, farti sentire, no? C'è la modalità trasparenza, ma non è più un prodotto di moda, perché per vederlo devi proprio avvicinartici. Ogni generazione di AirPod sono sempre più piccoli e sempre più difficili da vedere. Questi ragazzi lo vogliono far vedere. E paragona l'autore dell'articolo l'estetica a un'estetica.
Autrice.
L'autrice ha una. Ha un quasi una. Non so, sono le solite tematiche adolescenziali, no? C'erano i grunge, c'erano gli emo, cioè una qualche roba di maledettismo, di lasciatemi stare, no? Vi faccio vedere che ho le cuffie, sono un maledetto, non mi parlate, mi isolo, no? Mentre uno che le AirPods ti avvicini e gli parli e poi lui si toglie la cuffietta perché tu non puoi averla vista che era troppo così piccola, se vedi un ragazzetto lì seduto sugli scanili con lo zaino e la cuffia che si vede bene col filo bianco, è uno che mi dice: mi sto isolando dal mondo, non mi rompete le scatole, ma avete, sì, no? Sì.
No, c'è sicuramente.
Ci sta.
Sì, esatto, c'è sicuramente il voler proiettare un'immagine che sia appunto quella che dici tu, cioè che sia anche quella di essere
rottura,
un po' più geek, che sia quella di essere un po' più anche lo-fi, che è una degli altri mega trend dei ragazzetti di oggi che ascoltano Chilled Cow su YouTube. Però sì, ci sta.
La moda è sempre. È un qualche cosa tipo, è tipo il cappuccio dei geek che si tirano, no? Mr. Robot, cioè, che si tira sul cappuccio. Mi isolo.
Dovrei averne parecchi di questi AirPod col filo, di queste cuffie col filo, scusa. Quindi
a proposito di giovani e tecnologia, ne ho parlata una da Bea. Bea era in Peria da questo weekend e mi ha messaggiato perché ovviamente voleva che le estendessi il tempo di utilizzo di WhatsApp e di Netflix, ecco, perché ovviamente non le bastava nel weekend, e va bene.
Giusto. Padrone.
Ma mi scriveva, non riuscivo a leggere, era pieno di errori, non usano il correttore sti ragazzi, no? Io me le guardo tre oriette. Ma come scrivi? Because non guardò la TV. Scherzavo. Io ho scritto: ti do il voto di ortografia anche su iMessage. Al che mi ha scritto: perfetta, giustissima da correttore, grazie. Ma io con i miei amici scrivo così, perché se scriviamo normale, pensano che siamo arrabbiati.
Se perdi tempo a correggere quello che hai scritto.
Sì, se ti scrivo
correttamente.
Se scrivo correttamente. È come quando. No, siamo insieme, ti dico: oh Max, oh bro, oh ciao. Se io ti dico Massimo De Santo, ti sto per sgridare. Sono incacchiato con te. E lì è la stessa cosa. Cioè, loro si scrivono bene, correttamente, solo quando vogliono esprimere in qualche modo dissenso o cosa.
Distaccamento.
Sì. Allora, posso testimoniare che i miei effettivamente non ero arrivato a questo livello, che probabilmente effettivamente c'è una curva, diciamo, sulle generazioni, però i miei figli mi hanno sempre fatto notare, noi abbiamo ovviamente, no, usiamo da sempre una chat di famiglia, eccetera, eccetera, più di una volta mi hanno fatto notare che io scrivo sempre in maniera corretta, ci metto le virgole, ci metto i punti.
Te l'ha fatto pesare.
Come
l'ha
ti
fatto
permetti?
Pesare, no? Dice, cioè, ci ho messo un po' a capirlo, no? Però loro era evidente che a un certo punto consideravano quella cosa quella tipica del boomer, vecchia generazione.
Sì, cioè, invece, ti dai delle aree.
Invece,
Invece scrivere un po' sgrammaticato, scherzo, appunto, senza badare al correttore.
Ma che poi lo devi fare apposta, perché devi disattivare il correttore. Oramai il correttore è attivo di default.
Ma come si disattiva il correttore?
Il correttore più che altro corregge sbagliato, ti ammazza, perché
non so,
ti scrive...
non magari si adatta,
indagherò,
non lo so.
Indagherò se hanno il correttore sbagliato o se il correttore impara la rete neurale a scrivere sbagliato come i giovani. Oh, non so, cosa.
E poi aggiungo un altro pezzo, poi, per riagganciarmi a quello che diceva sbagliatamente Max pochi minuti fa, l'introduzione, poi, ad esempio, quando tu hai detto because non guardo la TV TTTB.
Sì, ha fatto una crasi tra televisione.
Adesso, esatto, adesso sto capendo. Però il because, l'inserimento poi di parole inglesi, è una cosa che sinceramente, poi a me, che lavoro anche con l'inglese, che guardo i film in inglese, che poi leggo articoli per digitale e non solo in inglese,
praticamente
oramai esce naturale.
Ma non
adesso
c'è niente da fare, così non c'è,
esatto, io, il mio neurone non riesce a switchare tra l'inglese e l'italiano in the middle del discorso, perché per me determinate cose sono in inglese.
Io ho un figlio che sta da 6 anni negli Stati Uniti e che vive lì, e noi nelle nostre chat a lui gli scappa.
Quindi
la frase
adesso è colpa di tuo figlio se dici magnificazione e denunciamento.
No, quella è colpa di Michele che legge tutto in inglese.
Vabbè, va, produttori esecutivi, no FAP November, ve lo lascio per l'anno prossimo.
Non at November.
Dai, intrigante.
Altro che NoFap November, sono i produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia, perché gli sponsor, lo sponsor fondamentalmente qualcuno di passaggio e quello fisso, ci danno una piccola mano, ma la grossa mano, il motivo per cui siamo qui dopo 600 puntate, dopo 12 anni e mezzo ancora a lavorare tutta la settimana per raccogliere notizie e a togliere tempo alle nostre famiglie tutti i lunedì sera, è perché qualcuno riconosce in termini monetari i frutti, la valenza, il valore del frutto delle nostre fatiche. Come si fa? Si fa con PayPal, col bonifico, con Satispay, col Bitcoin, come volete. Digitalia.fm è il sito dove trovate tutti i metodi. Vi chiediamo di contribuire economicamente, value for value, date un valore a quello che voi ascoltate tutte le settimane, decidete voi quanto, decidete voi ogni quanto, ci date una mano, finanziate il futuro di Digitalia. Se siamo alla puntata 600 è perché qualcuno ha avuto la sensibilità di capirlo e di appoggiare questo progetto. Contiamo, abbiamo veramente fiducia in voi e nel vostro desiderio di fare altrettanto per voi, perché lo possiate ascoltare ancora tra un anno e perché lo possa ascoltare ancora qualcun altro tra 10 anni, quando voi vi sarete stufati di Digitalia. In cambio, oltre a lavorare per voi, vi ringraziamo nella notte della puntata e in diretta. Max, hai il foglio dei produttori esecutivi?
Come potevo non averlo, il foglio dei produttori numero 600, eccoci qua, cominciamo con la donazione singola di Vincenzo Ingenito da 1 euro e da quella da 1 euro di Niccolò V, seguita da quelle dei nostri perpetual executive producer Manuel Zavatta 1 euro e Davide Tinti 1,20 euro. Concludiamo questa zona delle prime donazioni singole con una donazione singola da 2 euro di Alessio Ferrara.
C'è anche Marco, scusa, ho sbagliato.
Mi avvedo che a causa di una incipiente riga bianca inserita dal doc mi ero dimenticato le due donazioni singole, una di Marco Pasqualotto, anche lui un nostro perpetual executive producer con donazione da 2 euro, e quella di Marco Grechi, che conclude davvero stavolta le donazioni singole di questo primo blocco.
Grazie
da 3 euro.
Grazie ragazzi.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese: Alessio Conforto, Alessandro Lazzarini, Davide Capra, Giuliano Arcinotti, metto un attimo gli occhiali, Stefano De Rossi, foto GP di Marco Barabino, Raffaele Viero, Raffaele Marco della Monica, Luigi Ricco, Christoph Sollami, Marco De Nadai, Renato Battistin, Luca Ubiali, Roberto Medeossi, Diego Arati, Alessandro Morgantini, Antonio Taurisano, Mario Giammona, Calogero Augusta, Simone Podico, Michelangelo Rocchetti, Dario Nardi, Jacopo Edoardo Federici, Denis Grosso e Pierluigi Ranghino.
Grazie di cuore.
Scusate un po' di pronuncia così, ma il whisky ha fatto effetto. Donazione singola da 4 euro di Giuseppe Marmo, donazioni ricorrenti da 5 euro di Ruben Livrieri, Giovanni Priolo e Letizia Calcinai.
Grazie.
Donazione ricorrente da 8 euro di Mirko Fornai.
Grande Mirko.
Ricorrente da 10 euro che inaugura la zona grandi produttori, wow, di Paolo Tegoni. Eccoli.
Grazie.
Qua. donazione singola da 15,27 euro di Claudio P e una mega donazione singola di Alessio Giannelli, che lo incorona lead executive producer della puntata, 60,60 centesimi di euro con messaggino annesso. Ciao a tutti, complimenti per questo nuovo traguardo. Avrei voluto donare prima e più spesso. I'm sorry. Ma mi accontento di essere partecipe del vostro successo, augurandovi che le migliaia siano la nuova scala dei vostri successi. Grazie. Un abbraccio a tutti, grazie ancora per la qualità del vostro intrattenimento digitaliano e ad maiora, come direbbe il buon Giulio.
Grazie, mitico Alessio, grazie di cuore per la donazione e per il tuo messaggio. Grazie a tutti i produttori esecutivi, grazie per aver capito. Non sono colpevolmente andato, oggi ho lavorato tanto, ho fatto anche una sigla nuova, la sentirete dopo, una base nuova. Mi sono dimenticato di andare a cercare i boost, ma sono importanti. Se utilizzate Castamatic o un'altra delle app che supportano Value for Value per podcasting 2.0, potete streamare Satoshi, per cui pay as you go, come fosse il telepass per il podcasting. Pagate poco, pochissimo, quanto decidete voi, solo mentre ascoltate, e ci potete inventare i boost quando diciamo qualcosa di interessante, o i boostagram, quindi anche un vostro commento. Sono dimenticato di andarli a cercare, sono ancora pochissimi perché ancora pochi l'hanno adottato, ma è lì pronto, è uscita Castamatic, la versione definitiva sull'App Store con queste caratteristiche. Andatela a provare e la prossima settimana recuperiamo i ringraziamenti per i boostagram, se ce ne sono stati questa settimana. E allora, Bitcoin, PayPal, Satispay, bonifico bancario, Value for Value con le app per il podcasting 2.0. Dateci una mano, noi continuiamo a lavorare per voi.
Te lo do io un bustino.
Sì, la bustina di camomilla mi dai tu.
Ah! Addirittura, mamma mia. Sì, come sì. Mi tratti male, sempre male.
Sei il mio puntaspilli preferito. Dai, parlatemi un po' di metaverso, va.
Ma dai, partiamo dall'Islanda,
questo metaverso perverso. Partiamo dall'Islanda. Cos'è sta storia dell'Islanda? L'ho vista poi.
Allora, cosa si prova ad essere dissati da un intero paese? Continuo con i neologismi inglesofoni. Affabè è diventato virale, quindi probabilmente i nostri pregiatissimi ascoltatori l'hanno già visto, questo spot dell'ente del turismo islandese che riprende, anzi non è che riprende, prende proprio per il culo proprio,
cioè che scimmiotta, dai, il termine giusto è scimmiotta,
no piglia per il culo,
vabbè, scimmiotta,
Zuckerberg,
ok,
Zuckerberg e la presentazione del metaverso, ma in realtà tutta una serie di altri meme riferiti a Zuckerberg, tipo quella famosa foto con la faccia. Ecco.
Today I want to talk about a revolutionary approach on how to connect our world without being super weird. Some said it's not possible. Some said it's out of reach. To them we say it's already here.
E fa vedere fuori dalla finestra.
E sono riusciti a prendere appunto poi questo attore che c'ha quella Uncanny Valley, un po' Uncanny Valley Zuckerberg, che effettivamente ce lo rivedi, ce lo puoi rivedere, e niente, va avanti per 2 minuti e mezzo a prenderlo per in giro, facendogli vedere che alla fine non c'è bisogno del metaverso.
Introducing the Islandverse.
Con anche il logo.
Vabbè. Comunque, ascoltando i segmenti e selezionando i segmenti dalla puntata 100 in avanti, noto che sono passati 12 anni ma che continuate a chiamarlo Zuckerberg come se fosse...
Come dobbiamo chiamarlo?
Zuckerberg con la R, come Rocker Duck, non è Rock and Duck.
Zuckerberg.
Come rock and roll.
Zuckerberg.
Ma chi lo vuole chiamare a costui? Ecco, ti prego. Va bene,
Nvidia... Questa era una semicitazione di Max che non so se tutti colgono.
Nvidia ha presentato la sua piattaforma per creare avatar gestiti dall'intelligenza artificiale, animati dall'intelligenza artificiale per il metaverso.
Con le gambe.
Questa volta con le gambe, ma con un aspetto da marionetta che fa rabbrividire.
Sembrano un po' quelli di Super Mario Nation, ti ricordi?
No,
Stingray, dai, la serie dei Super Mario Nation, c'era tutta quel filone di animazione in cui c'erano queste serial, no, ante litteram, cioè praticamente episodi a puntate, i protagonisti erano delle marionette, no?
Mm.
A me il look and feel somiglia un pochino alla forma del corpo.
Mi ha ricordato le marionette di Team America. L'avete mai visto il film Team America? Sì. Degli stessi autori di South Park, ecco.
Di Parker e Stone.
Ok, sì.
Esattamente. America, fuck yeah. Film.
America,
fantastico da vedere. Se non l'avete visto Team America, andatelo a vedere, col sarcasmo tipico delle produzioni tipo South Park. E le marionette hanno esattamente quell'aspetto lì. Va bene. Invece Michele ci mette un articolo di commento che dice: stai già vivendo nel metaverso.
Sì, articolo preso dalla newsletter di Substack di Barry Weiss, però scritto da tal Antonio Garcia Martinez, che fa un punto e dice che in pratica noi viviamo già nel metaverso, dove però per metaverso si intende quasi che la realtà reale è lo specchio in realtà della realtà virtuale. Quindi ci sono tante persone che oggi vivono buona parte della loro vita online, nelle loro bolle o comunque community o all'interno degli hashtag su Twitter, nei loro account su Twitter, all'interno di una certa realtà, e poi quando escono nella realtà reale hanno difficoltà perché cercano di di trovare gli stessi le stesse argomentazioni, gli stessi gruppi di persone, e si trovano invece davanti a una realtà che invece è molto più variegata.
Sì.
E poi l'articolo fa un bel po', di punti e riflessioni.
È molto complesso, però il punto fondamentalmente è quello dell'influenza. Io alla fine la stessa cosa che capitava anche prima, no, dell'avvento di internet e dei nostri social media preferiti, con la televisione in qualche maniera.
Non solo, però è l'immersività quella che cambia.
Però, esatto,
è l'introsività. Cioè, il discorso mi piace molto nel modo di esporlo e di cercare di spiegarlo. Viene paragonato la situazione al mito della caverna, no? Il mito della caverna di Platone.
Sì, lui,
no?
Fa
l'uomo
passaggio
che
su Platone.
Vede le ombre, legato dentro la caverna, vede le ombre e poi finalmente, quando vede il mondo esterno, c'è questa dicotomia tra le ombre e il mondo esterno. Dice: io pensavo che le ombre fossero il digitale e il mondo esterno fosse il mondo reale. Invece dice: oggi c'è un po' il rovesciamento, la maggior parte delle cose che conosciamo. Facevo un esempio delle varie discussioni che avvengono in questo periodo negli Stati Uniti, faceva l'esempio della
in realtà
sono questioni che sono nate online, che sono questioni che arrivano online molto prima che avere un corrispettivo nella vita reale. E ci sta, per carità, è un modo di vedere questa cosa. Secondo me, hai ragione tu Max, è un'esagerazione, nel senso che fa parte dell'evoluzione dell'essere umano quello di aver espanso la sua conoscenza al di là di quello che è la sua percezione immediata dell'ic nunc, no? Quando i bardi hanno iniziato a raccontare la storia nelle loro canzoni, noi automaticamente abbiamo iniziato a avere...
Influenzavano comunque la percezione.
Percezione del mondo che andava al di là di quella che avevamo percepito in prima persona. Per cui è una cosa
Pensa all'influsso che ha avuto l'Odissea.
Certamente,
tu non stavi 23 ore su 24 a leggere l'Odissea.
Calato nel presente c'è questo aspetto, no? Che poi è quello che fa più paura, su cui abbiamo meno percezione di che conseguenze potrebbe avere. Che è questa, diciamo. Ne parlavo con mia moglie l'altro giorno del fatto che, volenti o nolenti, anche noi di una generazione che diciamo in qualche maniera non è, cioè, tutto è tranne che nativa digitale, però anche noi, la nostra quotidianità ormai è fatta di questa trama di comunicazioni che ruotano intorno all'uso dello smartphone, dei vari canali che comunque usi per restare in contatto con le persone, no?
La differenza è che noi, che partendo dall'uomo preistorico che viveva solo l'immediato e quello che percepiva immediatamente, passando dall'Odissea fino a poi ai giornali, alla televisione, a oggi, c'è stato un ampliamento delle capacità da una parte del mezzo raccontato, un aumento del tempo impiegato e della quantità di, e non c'è stato un parallelo, una parallela evoluzione invece della nostra esperienza personale, per cui questo rapporto oggi è più squilibrato che mai.
Ma non solo,
perché mai come oggi e come in quello che potrebbe essere il futuro del metaverso, tutto quello che noi percepiamo dell'universo viene filtrato da quattro entità e basta. Quattro entità che sono di fatto diventano padroni della nostra esperienza del mondo, della nostra conoscenza del mondo, del nostro interagire col mondo, che sono tutti fondamentalmente nello stesso paese, negli Stati Uniti, sono tutti animati dallo stesso modello di business, cioè vendere rumenta, e di fatto sono capaci di influenzare, l'abbiamo già visto, cioè il fatto che Facebook abbia influenzato più o meno le elezioni del 2016, 2017, fanno parte di questo stesso discorso, cioè ci sono delle superpotenze che hanno la capacità di filtrare a loro piacimento la nostra esperienza del mondo, e questo è sempre più pervasivo e quindi è sempre più oltre che essere più efficace, no? Con gli strumenti dell'analisi, dei big data, dell'intelligenza artificiale, eccetera.
Questo è sì. Il tema vero, certo. Dei nostri giorni, questo è il tema vero.
Sì, che poi anche la realtà analogica del pre-smartphone comunque era filtrato da probabilmente un discorso geografico, perché tu ovviamente vedevi quello che succedeva nel tuo quartiere, nella tua città e poco altro. Poi con la televisione vecchio stile è diventato quello che succede nel tuo paese, nella tua nazione. Adesso tutti viviamo ad uno sblocco di schermo di distanza dall'altra parte del mondo. Il problema è, secondo me, non so se ho interpretato bene quello che dicevi tu, Franco, prima, quando dicevi che non c'è un corrispettivo poi di evoluzione in quello che è nella nostra vita reale. La vita digitale quindi ha preso la maggior parte del nostro tempo, e quindi alla fine la nostra vita reale, le esperienze che possiamo fare, che poi sono anche più empatiche, perché sono l'abbiamo detto tante volte, di come è diversa una relazione online da una relazione faccia a faccia con una persona. Ecco, purtroppo quelle si stanno restringendo, e mentre invece quelle digitali si stanno allargando,
certo.
E andando a impoverirsi poi.
Certo.
A net, ecco, c'è un impoverimento delle relazioni.
A me fa più paura l'altro punto, cioè il fatto che c'è un filtro, no? che appunto una parte importante della realtà. Quella cosa, per esempio, uno degli esempi che mi colpisce tantissimo è quando lui nell'articolo dice: stiamo spendendo un sacco di tempo a parlare di, mentre per esempio quello che è accaduto in Afghanistan 2 mesi fa è già scomparso.
Cos'è l'Afghanistan?
No, che è evidentemente un filtro che viene imposto su quello che è importante e non è importante.
Certamente.
Cioè, però, se voglio fare poi l'avvocato del diavolo, diventa anche difficile tenere ad ogni causa nel mondo alla stessa maniera, soprattutto poi quando succedono così Dall'altra parte del mondo. Quindi secondo me diventa anche umano il fatto che dopo 2 mesi l'Afghanistan, la Palestina è la Palestina. Cosa facciamo? Ok che i mezzi di informazione filtrano e i social media filtrano, però umanamente come si fa a vivere tenendosi a cuore tutte le cause?
No, su quello hai ragione. Il problema è che il filtro non lo fai tu, ma il filtro lo fa chi decide la notizia che vende di più, la notizia che orienta l'opinione pubblica nell'interesse.
Ma è sempre stato così,
è sempre stato così, ma in maniera sempre più pervasiva e controllato da meno entità. È quello il concetto. Cioè, alla fine, oggi chi decide che cosa guardiamo sono quattro stronzi che stanno nella Silicon Valley.
Ho capito, però vent'anni fa erano due stronzi che erano a Roma.
Mica tanto.
Parlando di Mediaset e Rai.
Certamente, certamente, ma non c'era solo quello e non era così persuasivo e non era così invasivo e non era così selettivo e non era così tailored, non era così ritagliato sulla tua persona, sui tuoi interessi e sulle tue cose. Tutto quello che vuoi. E poi soprattutto non passavamo tutta la giornata di fronte al telegiornale al Corriere della Sera, ma andavamo ai giardini, ci parlavamo tra di noi, ci confrontavamo, ci scambiamo le opinioni e avevamo opinioni variegate diverse. Oggi la polarizzazione dipende anche da quello. Sono polarizzate le notizie che leggiamo sulla rete, sono polarizzate le persone, perché passano più tempo a leggere notizie personalizzate piuttosto che a confrontarsi tra di loro, e quando si confrontano tra di loro anche il loro confronto è mediato da questi ambienti che fanno del dissidio, che fanno della lite un motore per vendere pubblicità, per vendere ascolti, per vendere visioni. E questo è il male di oggi, è il male di oggi. E, vabbè, hai parlato degli israeliani, a noi gli israeliani ci interessano. Israeliani brava gente e israeliani e palestinesi. Voi pensate che i sistemi di controllo biometrico e robe del genere lo facciano solo i cinesi che sono belli lontani sugli uiguri? Invece pare che nei territori, tra i territori palestinesi, nelle terre di confine, sono stati implementati nei territori occupati sono stati implementati esattamente lo stesso tipo di meccanismi per riconoscere. Sì, hai letto bene, Max, mi racconti un pochino, perché leggevo proprio che hanno messo delle telecamere, hanno invogliato, hanno dato dei premi alle forze di polizia per scattare più foto e più video possibile delle popolazioni palestinesi.
Le coordinate ci sono delle similitudini con quello che abbiamo visto accadere in Cina, cioè fondamentalmente da un lato l'incrocio di tecnologie basate sul riconoscimento facciale, fondamentalmente, in cui il database per fare il match poi è stato anche in qualche maniera costruito dando dei premi ai soldati, quindi invogliando i militari a scattare quante più fotografie possibile in modo da poter avere la base per addestrare il procedimento di riconoscimento e nello stesso tempo costruire il database. Però questo poi è stato incrociato con un vero e proprio sistema di segnalazione del livello di di pericolosità della persona dal punto di vista del governo israeliano, e quindi del controllo, loro hanno sempre argomentato per controllo antiterroristico. Quindi fondamentalmente un sistema che ti riconosce e ti fa scattare addirittura un semaforo rosso, verde o giallo che dice, che ti dà addirittura, no, se è rosso ti dà addirittura di arrestatelo subito, perché questo è un elemento pericoloso. Il tutto che si è spinto ad un livello, almeno dalle testimonianze riportate, così veramente così pervasivo da arrivare a spingere la gente a non salutarsi più per strada.
È quello che mi ha colpito di più, perché
la testimonianza dei palestinesi, dire, io di un palestinese con quattro figli dice non esco più davanti casa mia a giocare con i miei figli, perché ormai il livello di controllo è tale, il livello di sorveglianza è tale che io so che finisco, che corro il rischio di finire all'interno di questo database, poi dove non ci dimentichiamo.
Ma nel database
abbiamo avuto tantissime prove anche del rischio di errori che sono collegati con
questo. Ma non solo errori, saluti una persona perché la incroci tutti i giorni al mercato e quindi sei una persona gentile e la incroci e la saluti semplicemente, la telecamera ti vede che la saluti tutti i giorni
e
riconosce te e lei e quella persona lì, magari lei sì che è un sospetto o è qualcuno che ha collaborato con dei terroristi eccetera, e automaticamente diventi anche tu una persona sorvegliata e cose del genere. Sì.
L'altra cosa assolutamente terrificante è che a partire dall'uso di questo sistema, almeno sempre quello che riporta l'articolo, poi c'è stato una campagna di utilizzo di Trojan sui telefoni per arrivare alla sorveglianza delle comunicazioni individuali, no? Quindi che tu appunto caschi in questa rete di sospetti, e che quindi io sono in qualche maniera autorizzato a utilizzare strumenti di ascolto, no? Di Trojan per ascolto delle tue telefonate, piuttosto che monitoraggio dei tuoi messaggi e così via. Praticamente tutte le violazioni della privacy e dei diritti alla riservatezza che possiamo immaginare,
dei
diritti umani sono messe lì una dietro l'altra all'interno di uno Stato che noi comunque consideriamo uno Stato democratico, e non una situazione che non immagineremmo, no? Che io nella lettura dell'articolo trovavo la Cina e anche molto di più, insomma, almeno da quello che forse è stato più facile avere qualche informazione più diretta su quello che effettivamente si fa. E effettivamente l'incubo distopico del controllo totale sulla vita delle persone, affidato per giunta a strumenti imperfetti che sappiamo bene quanti guai possono combinare.
No, l'articolo di cui parliamo è di Valigia Blu, ma riprende un'inchiesta del Washington Post, e si parla poi di ancora di altra, c'è veramente di tutto, si parla di droni, si parla di cani robot usati in ambito militare, ci sono delle sacche del mondo, e purtroppo la Palestina è una di queste, dove i diritti umani più basici non vengono rispettati. E non credo che sia un caso che un'azienda di cui abbiamo parlato oramai mesi fa, come la Pegasus, sia nata in Israele.
Con sovvenzioni dello Stato, eccetera.
Del governo israeliano.
Ragazzi, io possiamo in qualche modo avvicinarlo al discorso di prima, cioè l'essere umano, gli esseri umani costruiscono dei sistemi sempre più potenti e sempre più efficaci. Gli esseri umani hanno degli scopi, e questi scopi possono essere giusti o sbagliati, ma molto più spesso sono sia giusti che sbagliati, hanno un lato chiaro e un lato oscuro, come la forza.
Sì, sì.
E nel momento in cui questi strumenti sono eccessivamente potenti, i loro danni sono eccessivamente potenti, eccessivamente mostruosi. E questo è uno di quegli esempi. È per quello che io la settimana scorsa glorificavo le vulnerabilità del Green Pass, no? Dicevo, meno male che anche quando noi pensiamo che le tecnologie siano così efficaci, siano potenti, eccetera,
qualcosa riusciamo
più,
a violarlo,
no,
sì.
Più aumenti la pressione dentro la pentola, più è probabile che si apra una falla da qualche parte. Per fortuna. Perché appunto, però il rischio è quello. Mi piace tantissimo, mi è ritornato in mente Bruce Schneier, uno dei primi, forse il più grande esperto di sicurezza, comunque tra i più grandi esperti di cybersicurezza, ha scritto un libro qualche tempo fa e l'ha intitolato, mi piace da matti il titolo, Schiacciare qui per uccidere tutti, con un tasto in cosa.
Abbiamo gingillato.
Ed è paradigmatico, no? Cioè, a un certo punto rischiamo sempre di più di avere degli strumenti in cui servono sempre meno persone, sempre meno sforzo, sempre meno costo per fare un danno sempre più grande. Una delle spiegazioni per qualcuno del paradosso di Fermi. E può darsi che sia così, però ecco, denunciare, parlarne.
Ci vuole l'euristica della paura di Jonas.
Poi stiamo parlando di una situazione, quella israelo-palestinese, che non è immensa di più. Stiamo parlando
di un Stato che con un tasso globale. Immaginati se a un certo punto venisse fuori un virus che fa il giro di tutto il mondo e che uccide un sacco di persone, che le persone hanno paura di morire e che magari i politici in qualche modo devono rispondere a questa paura e farci sentire sicuri e utilizzare degli strumenti che magari fino a 20 anni fa avrebbero fatto girare Mazzini e Pisacane nella tomba per limitare. Immaginati, eppure quello che noi diciamo, ma figurati, solo in delle situazioni limite, poi le situazioni limite arrivano anche nella tua vita. Per cui non mi piace di normalizzare queste cose, come dire sì, però in Palestina è un gran casino da sempre.
Non è una questione di normalizzare, è una questione di contestualizzare quello che sta succedendo, che succede in Palestina, sì, ragazzi. Però stiamo parlando della schifezza dell'umanità.
I flussi migratori ce li abbiamo in tutto il mondo oramai, sempre più violenti. Certo. E il palestinese di oggi potrebbe essere il tuo nipote dopodomani. ecco, poi cioè, beh, certo, la, una, però la cosa è che polveriera, ma comunque sembra una suggestione. Non è che là sono cattivi gli israeliani, sono pestiferi palestinesi e cosa, semplicemente ci sono delle persone che sono pagate dallo Stato per assicurare la sicurezza, e il modo migliore per assicurare la sicurezza in questo momento è forze di polizia, servizi segreti, militari, ministri della sicurezza, ministri della Repubblica. È ovvio che loro lavorano e i loro strumenti, se hanno a disposizione, gli dicono: guarda, se tu metti una telecamera a ogni angolo del paese con riconoscimento facciale, tu dimostri ai tuoi elettori che hai fatto qualcosa per la sicurezza.
Israeliani.
Lui lo fa. Certo, sì, israeliani. Cosa ho detto? Non so che cosa ho detto.
No, non hai detto niente, nel senso, qui c'è, come dire, stiamo parlando di un occupante e di un occupato, però vabbè,
sì,
sono discorsi
no, ma sì, però la cosa
ma le telecamere a ogni angolo ce l'abbiamo anche noi in Italia, Michele.
Il punto di Franco
sì,
è
ok,
è,
però noi discutiamo di quanto ci possa essere
a Udine nel parco per i tossici, perché i tossici
capito,
sono come
però
i palestinesi,
noi abbiamo dei
danno fastidio, abbiamo, sono pericolosi, borseggiano le vecchiette.
Aspetta il come, un po' di come un po' diverso, scusami, ma stiamo parlando di ordini di grandezza abbastanza diversi.
Però secondo me stiamo perdendo un punto importante, che è quello che aveva detto Franco, se secondo me è quello che poi dà il filo, e cioè la riflessione vera non è tanto adesso nella contestualizzazione, globalizzazione, grande e piccolo, è sulla scala del problema.
Certo.
Cioè il fatto che quello che sta accadendo è che nel secolo scorso abbiamo già vissuto con l'escalation delle armi nucleari eccetera eccetera, e questo fatto che questi strumenti hanno travalicato il livello di percezione della loro potenza, certo, che potevamo immaginare. Quindi noi, diciamo, il lavoro che va fatto è che bisogna rimpossessarci della percezione del pericolo che c'è, indipendentemente se in questo momento quel pericolo lo vediamo in una dimensione piccola e particolare, come può essere quella di Israele e Palestina, o in una dimensione molto più grande, come quella che può essere la Cina, piuttosto che altri paesi con un approccio di tipo diverso dalle democrazie in cui viviamo. E che non c'è la percezione di quanto sono pericolose queste cose, proprio perché sono diventate pervasive, sono in mano a pochissimi, hanno raggiunto un livello di controllo capillare della vita delle persone, e questa è una cosa sulla quale l'attenzione deve essere costantemente posta, se vogliamo, come
certo.
No, questo è...
No, ma certamente, però quello che dico io è che noi in Italia poi ci abbiamo, come in Italia, di Filippo Sensi, che in Parlamento aveva detto: ragazzi, qua cerchiamo di fare qualcosa per il riconoscimento facciale, in Palestina non c'è nessuno quando appunto c'è un militare che va lì in giro a scattare fotografie per fare il riconoscimento facciale di quello che loro chiamano la Facebook dei palestinesi, che è una cosa veramente agghiacciante. Non c'è nessuno che li va a difendere, perché ci sono ordini di grandezza, e poi, come dici giustamente tu, lo strumento c'è, se viene utilizzato in questi ambiti, senza, ripeto, nessuno che prenda le difese del popolo palestinese, e i risultati sono questi.
Guarda, io sì, rimango della mia idea che bisogna stare molto attenti a generalizzare, perché quando sei israeliano non vedi nessun problema, quando sei evito di venire alla nostra realtà perché che inizia una discussione. È bene sapere, è bene conoscere queste cose, è bene averne la capacità di riconoscerle anche quando sono lontane geograficamente o emotivamente, anche quando siamo dal lato sicuro, dalla parte sicura, dalla parte quella tutelata, ma lo fanno per la mia sicurezza. È bene avere la capacità di percepire la stortura e il pericolo di questi strumenti, perché il cannone, una volta che è installato, può anche essere girato dall'altra parte, può anche essere spostato di 10.000 km in un attimo. Basta convincere l'opinione pubblica che ci sia un pericolo o una paura qualsiasi importante per cui sia opportuno farlo. L'abbiamo già visto succedere dappertutto, nei paesi totalitari come nelle democrazie, nei secoli passati e in quelli attuali. Non credo ci sia bisogno. Michele, adesso devi lavorare tu, perché io ho lavorato oggi pomeriggio, ti ho preparato la base, e adesso ti tocca leggere il capitolo delle altre notizie della settimana.
Così?
Sei pronto?
Ma che ore sono? È così presto?
Sì, sì.
Sono 22:40.
Va bene.
Sei pronto?
Allora, ma c'è la sigla?
Sigletta nuova per Michele con tanto di base. Vai, Michele.
No, questa è una novità fantastica.
Vai. Breaking. Vado allora. DAZN decide che non si può più vedere DAZN su due dispositivi e poi, quando viene convocata dal ministero, cambia idea. In Cina ci sono degli strani robot che ti dicono di lavarti, perché sennò ti becchi il Covid. GTA è stato rilasciato, la versione remastered di GTA ha fatto morire tutti i mod e nessuno è contento perché fanno abbastanza schifo. In Cina invece 10 persone sono state denunciate per aver affittato i propri account di gaming. Vi ricordate che avevamo parlato del fatto che i minorenni non potessero giocare più di tot ore. Elon Musk se la prende con Bernie Sanders dicendo: pensavo che fossi morto, e invece non è morto. E ci si domanda il buon Satoshi Nakamoto quando diventerà l'uomo più ricco del mondo. Qualcuno ha deciso di prendere l'ultimo iPhone, togliere la porta lighting, cambiare e metterci una USB-C, e l'ha venduto per $86,000. Julian Assange si sposa, congratulazioni a Julian Assange. Fedez ha registrato un dominio per una sfida 2023, ma oggi ha detto in realtà che non si candida, era, chi l'avrebbe detto, una marchettata per il suo ultimo album. Basta? Come funziona? Devo dire basta? Ah, grazie.
Quando tu smetti, la sigla finisce, Michele. È tutto pronto e automatizzato.
È l'intelligenza artificiale.
Va bene.
Però hai scelto, hai polarizzato, hai messo un filtro.
Il filtro di Maio. Gigini del giorno,
dai.
E dopo le news si finisce così con i GG del giorno, i regali dei digitaliani per digitaliani, le voci di Digitalia selezionano per voi a fine trasmissione hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la curiosità o stravolto l'esistenza delle voci di Digitalia. Vediamo, Max, cominci tu, così facciamo prendere un po' fiato a Michele.
Ma assolutamente sì, mi prendi alla sprovvista, ma io sono sempre pronto. Allora, sapete che normalmente io contribuisco alla biblioteca digitaliana, ma questa volta, per andare in controtendenza, ho scelto un video il quale ci insegna che non esiste solo il test di Turing, ma anche l'antitest di Turing, che è una cosa molto particolare, cioè quando un uomo cerca di convincere una macchina che anche lui stesso è una macchina. In realtà questo simpatico antitest di Turing fa parte di un video che affronta un po' delle tematiche che spesso ritornano, di cui parliamo, e cioè in particolare degli aspetti legati alle decisioni che possono prendere le intelligenze artificiali e che potrebbero portare delle conseguenze distopiche sulla nostra vita, dalla decisione di, appunto, per esempio darci un semaforo rosso, verde o giallo rispetto a quello di cui parlavamo un attimo fa, a cose anche più familiari a noi. Un bel video girato in ambito, credo, BBC, all'interno comunque di una, diciamo, di una conferenza per, appunto, la discussione sulle intelligenze artificiali, in cui in particolare l'antitest di Turing è estremamente interessante da vedere.
Sarà quello che dovremo imparare a fare tutti, l'antitest di Turing, dopo la rivoluzione robotica,
per spacciarci per macchina.
Sei un essere umano, exterminate. No, io essere macchina.
Io ho un vantaggio competitivo su di voi, essendo il second prof. Almeno il dubbio gli verrà a questi, diciamo. Questo è un Silone, vabbè.
Michele, forza.
Continuo a contribuire anch'io alla biblioteca digitaliana con un libretto che si chiama Cose spiegate bene, che è l'ultimo volume pubblicato dal Post con la casa editrice Iperborea, ed è fisico, non credo che ne esista l'ebook. Questo ed è il secondo volume dedicato a, si chiama Questioni di un certo genere, che è un po', come dire, un coltellino svizzero di quelle che sono, appunto, le questioni di genere, quindi tutta la discussione, soprattutto poi dopo quello che è successo sul DDL Zan, vi mette in mano, ecco, un coltellino svizzero in cui si spiegano un po' di cose di cui si parla, quindi da cosa vuol dire fare la transizione con delle testimonianze, cosa vuol dire tutto il discorso degli atleti transgender che competono nelle competizioni sportive e insomma di andare, cercare di andare oltre un po' le opinioni, quelle che sono un po' di pancia. Sono cose che credo appunto siano spiegate bene, che non siano che non sono ideologiche. Lo trovate a una ventina di euro sul sito del Posto, della casa editrice. Non sono sicuro che lo troviate nelle librerie fisiche. Se siete poi abbonati del Posto, vi arriva a casa senza spese di spedizione.
Fantastico, molto interessante, mica mi ha incuriosito. Cercherò di recuperarlo e di ordinarlo e di leggerlo. Grazie mille. Ultimo gingillo di oggi si chiama Rose.com. È un foglio di calcolo, anzi è il foglio di calcolo con i superpoteri, è un po' l'evoluzione. Quanta storia hanno fatto i fogli di calcolo? È dai tempi di VisiCalc, la prima killer app dei computer da casa. Pensate cosa si può fare oggi rispetto a un VisiCalc, se avete avuto mai il piacere di vederlo a quei tempi o per non so, in occasioni di retrocomputing o robe del genere. Ebbene, questo qui vuole essere il passo successivo. È un foglio di calcolo online, come quelli di cui ci hanno abituato Google e Office oramai nelle loro versioni online, molto potente, molto ben rifinito, con un sacco di funzioni, ma con i superpoteri, in particolare con la possibilità di scrivere delle integrazioni e quindi utilizzare dati andandoli a prendere da qualsiasi altro ambiente online che esponga dei dati, delle API. Ad esempio potete integrarlo con LinkedIn, con Slack, con Google Documents, con le piattaforme di Microsoft, con tutta la piattaforma di Google. Potete andare a beccare roba da Instagram, da Facebook. È una roba molto molto interessante. Ovviamente serve del lavoro, immagino ci siano delle integrazioni già fatte, ci sono delle operazioni di esempio e tutti dei tipi di utilizzo che potrebbero avere utilità dall'utilizzo di questo Rose. È a pagamento, ma c'è anche un piano gratuito che permette workspace illimitati, 10.000 integrazioni al massimo, automazione ogni ora invece che ogni minuto come nei piani a pagamento, 5 automazioni per spazio di lavoro e 500 megabyte di spazio invece che un gigabyte nei piani a pagamento, per cui ce n'avete a sufficienza non solo da provarlo ma anche utilizzarlo praticamente nell'attività di tutti i giorni, a meno che non abbiate delle esigenze iper professionali. A quel punto penso che anche il costo a pagamento di $59 al mese, se lo utilizzate da super power user nel lavoro, possiate tirarle fuori. Però appunto potete provare il taglio gratuito e vedere se vi interessa. Rose.com, insieme agli altri gingilli del giorno, lo trovate linkato nelle note di questa puntata, che come sempre digitalia.fm/600, come un po' di tempo a questa parte. Da un po' di tempo a questa parte. E si arriva alla fine anche di questa 600. Le raccomandazioni
finali.
La
miglior puntata di sempre,
ovviamente.
Dire.
Ma a questo punto, la puntata con il numero più alto di sempre, soprattutto. Vi raccomandiamo di portare gli amici su Digitalia, noi le chiamiamo le orecchiette fresche, è un modo per anche fare conversazione, è un modo per fare un regalo ai vostri amici, è un modo per fare bella figura, li fate diventare digitaliani, lavorate anche per la causa digitaliana. Direi che per questa mitica puntata 600 è tutto, ne ascolteremo qualche pezzo, chi lo sa, tra 5, 6 anni, 10 anni, quando faremo un'altra 00.
Salutiamo la crew del futuro.
Ciao crew del futuro. E salutiamo anche tutti voi dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
E da un seicentesco studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata, la 601 di Digitalia.